Bene, vi ringrazio, grazie dell'invito e anche grazie della partecipazione. Mi rendo conto che deve andare una data un po' stravagante di disponibilità il 18 dicembre, di venerdì sera, in sostanza, però non era proprio possibile dare una data diversa se non spostare la questione per la primavera in entrata, diciamo. E ci troviamo in un momento in cui possiamo esaminare la situazione europea da due punti di vista che sembrano essere diametralmente opposti, diciamo. Da un lato un momento abbastanza deprimente, depressivo, se esaminiamo anche qual è lo stato complessivo politico dell'Europa in questo momento, anche l'assenza, diciamo, di una capacità di leadership effettiva. La vicenda, per esempio, della nuova commissione europea è una vicenda che è stata gestita un pochino a ribasso. Il fatto stesso che sia stato previsto nel nuovo trattato un ruolo estremamente alto e importante per l'esponente che doveva poi occuparsi, diciamo, di fare il rappresentante estero dell'Europa, ha fatto sì che, proprio perché si erano previsti una serie di poteri abbastanza forti e quindi un ruolo abbastanza significativo, in presenza di governi nazionali sostanzialmente tutti abbastanza deboli, si è preferito andare su una figura di profilo un pochino più basso, in maniera tale che i governi continuassero ad avere un ruolo molto più forte. Voi capite bene che è molto più forte il ruolo che i governi possono avere sulla baronessa Ashton di Holland che non è quello che ci sarebbe stato su altri candidati che erano nell'ipotesi, diciamo. Quindi è un'Europa che in qualche modo ha un po' paura di lanciare, un po' paura di muoversi, e questa è la parte, diciamo, del mezzo bicchiere vuoto sostanzialmente. Però c'è anche la parte del mezzo bicchiere pieno, il fatto stesso che ora si è in vigore il trattato e che quindi l'Unione Europea abbia una fisionomia, e il fatto stesso che la carta di Nizza, la ex carta di Nizza, la carta dei diritti fondamentali, entra a far parte del trattato, è un elemento da valutare positivamente per tutto ciò che comporta. Poi dovremo vedere e risolvere una serie di problemi che riguardano questo aspetto, per esempio il problema ormai sui diritti fondamentali ci dovranno essere due corti che hanno, con modalità diverse, però hanno ragione e titolarità a intervenire, sia la Corte del Lussemburgo sia la Corte di Strasburgo, con ambiti diversi, modalità diverse, però questo, diciamo, bisogna anche dirimere, no? Come trovare degli standard comuni. Non è sempre detto che una tutela maggiore data da più organismi diventi una tutela più forte, a volte diventa anche quello che in gergo viene chiamato un sistema di forum shopping, no? Che io cerco di andare verso la Corte dove posso in qualche modo ottenere, no? Situazioni più favorevoli. Però ecco, diciamo, ci troviamo quindi in una situazione sicuramente evolutiva rispetto alla situazione dell'Unione Europea, una situazione in cui si cerca di prendere dei sistemi di elaborazione delle decisioni in maniera meno laboriosa, meno burocratizzata, in maniera più snella, e si cerca di far partire, per esempio, il lavoro dell'Agenzia per i diritti umani di Vienna, che è finora semplicemente una somma di un comitato scientifico più di un consiglio di amministrazione attualmente, e invece si tende a farlo. Questo è importante perché l'Europa dell'Unione finora si era trovata coesa soltanto sui meccanismi difensivi, cioè, al di là dei meccanismi economici, finanziari, monetari, economici, ma se no su questi altri aspetti, sui meccanismi difensivi. L'Europa si era trovata coesa nel stabilire, diciamo, il paniere di obbligazioni che gli Stati dovevano temperare per avere accesso ad essa, primo fra tutti quello di tutelare i confini dell'Unione, anche i paesi di nuova, come dire, di nuova anche, partecipazione all'Unione Europea hanno avuto e hanno nella detenzione dei migranti. Grande ruolo viene svolto ormai dai paesi a est e a sud, no? Perché si è spostato in qualche modo il confine e si era trovata coesa in cose tipo il mandato d'arresto europeo, Frontex, cioè tutte situazioni di contenimento, di, come dire, di difesa, e mai coesa attorno a qualcosa invece che avesse una espressione in positivo. Quindi salutiamo positivamente questa mezza parte, questo bicchiere mezzo pieno, questa parte che vediamo in positivo della tarda divisa che entra in questo modo a essere uno strumento in qualche modo agibile. Salutato questo positivamente, dobbiamo però porci il problema di qual è il contesto culturale in cui si elaborano le politiche europee, perché poi le politiche europee sono il prodotto, diciamo, di ricerca di consenso nell'ambito dell'elettorato dei vari paesi e quindi sono il prodotto anche delle culture comuni che nei vari paesi si stanno elaborando e si sono elaborate negli ultimi anni. E allora arriviamo al tema, diciamo, del nostro argomento, che è il tema del razzismo in Europa. Il razzismo in Europa, io lo vorrei, quando riflettevo su cosa, diciamo, come dire, dire oggi, riflettevo un po' sul fatto che rischia di essere un tema anche di eccessivo consenso, perché nessuno può negare che esista una deriva razzista attualmente in Europa e che esista in maniera particolare anche nel nostro paese, non perché sia un razzismo, come dire, praticato, ma perché una serie di opinioni, di valutazioni che col tempo venivano in qualche modo negate, ottenute più o meno nel retro pensiero negativo di ciascuno, oggi vengono anche facilmente esplicitate, facilmente tirate fuori. Però questo fatto di riconoscere che esiste il problema ci aiuta poco a capire, e pur se è vero che lo ritroviamo in molti paesi europei, dobbiamo un pochino domandarci dove è più presente che non altre parti. Allora ci accorgiamo che per esempio è molto più presente nei paesi a struttura sociale debole e contemporaneamente nei paesi a tradizione culturale, politica, unitaria abbastanza e democratica abbastanza recente. Quando ho cominciato a, come dire, interloquire con i vari paesi, i vari governi, come membro del comitato, non avevo mai avuto esperienze di interlocuzione con i governi in precedenza, mi ha colpito all'inizio il fatto di trovarmi sempre di fronte a governi che individuavano dei nemici vicini come i potenziali, come dire, produttori di criminalità al loro interno. Ricordo che la prima volta che ho incontrato le autorità slovene, mi ricordo di aver detto al ministro degli interni sloveno, che era da poco la Slovenia e gli sloveni non erano più nei centri di detenzione in Italia, di avergli ricordato, dopo aver visitato il centro di detenzione di Postonia in Slovenia, se si rendeva conto che fino a 2 anni prima gli sloveni erano nei centri di detenzione in Italia, in Francia, in Austria e via dicendo. E mi ricordo e che le valutazioni che lui mi dava allora relativamente agli slovacchi o agli ungheresi erano del tutto simili alle valutazioni che io sentivo dare in Italia, in Friuli, rispetto agli sloveni come coloro che determinavano la criminalità e via dicendo, eccetera, eccetera. La cosa che mi sorprese in questo giovane ministro degli interni, quasi tutti i ministri nei paesi ex est sono molto giovani perché hanno voluto in un certo modo saltare una generazione, no? Il che è anche comprensibile data la storia passata, che lui era quasi inconsapevole di questo fatto in un certo senso, cioè quello che erano stati 2 anni era invece un periodo di tempo estremamente, come tempo psicologico, estremamente ampio, erano passati dall'altra parte. Recentemente ho visitato un centro di detenzione in Polonia e il responsabile del centro di detenzione in Polonia mi ha detto come un grave problema limitativo il fatto che ora l'Unione Europea li obbligava a tenere gli immigrati irregolari nel territorio, nel centro di detenzione, non più di 18 mesi e che quindi non c'era più la possibilità, come avevano avuto poco fa, fino a poco fa, di tenerli a tempo indeterminato. E mi sono reso conto come quella che io no, perché magari istituzionalmente non lo potevo permettere, ma psicologicamente anche io e tanti altri hanno definito la direttiva dell'ONT, no? La direttiva della vergogna approvata dall'Unione Europea, che prolungava la possibilità di detenzione e di privazione della libertà nei centri di detenzione per immigrati e che arrivava a prospettare anche l'ipotesi di 18 mesi, che tutti noi avevamo percepito come una, appunto, come una direttiva della vergogna, era percepita in altri contesti come un limite imposto dall'Unione Europea che non ti dava più questa possibilità di detenere le persone a tempo indeterminato. Vi dico questi esempi perché ho cominciato a capire in ambito europeo come la costruzione di un nemico interno, un nemico vicino. In Finlandia mi dichiareranno che tutti i crimini sono fatti dagli estoni che passano nel fine settimana e vanno dall'altra parte, fino ad arrivare ad alcuni paesi dove la questione è addirittura imbarazzante perché noi quasi non ne percepiamo le differenze, ma invece localmente vengono percepite e non è raro sentirsi dire nella Repubblica di Moldova che non ci sarebbe criminalità se non ci fossero gli abitanti della Transnistria e siamo arrivati quindi ai più piccoli pezzettini, eccetera. E allora la questione, diciamo, non si risolve. Io vi faccio delle riflessioni veramente a voce alta, no? Una relazione, come dire, strutturata. La questione non si risolve soltanto con gli strumenti degli obblighi internazionali, non si risolve soltanto con gli strumenti delle convenzioni, dei trattati o del diritto, se non riflettiamo sulle culture e se non riflettiamo sulle culture, in particolare nel nostro caso sulla cultura europea. L'Europa è un aggregato abbastanza singolare, nel senso che se io l'esamino dal punto di vista delle lingue, in Europa su 47 stati, per esempio, che fanno parte del Consiglio d'Europa, si parlano 40 lingue, 38, qualcosa di questo genere. Quindi diciamo è un aggregato in cui la comunicazione non è facilitata. In Europa ci sono almeno 5 alfabeti, non lingue, ma alfabeti diversi nel territorio europeo. Altra cosa che ho imparato sin dall'inizio è che se io su una carta geografica segnavo a mo, o la coloravo, segnavo con le bandierine non solo le differenze linguistiche, ma le differenze di alfabeto, l'alfabeto inteso come carattere identitario di una popolazione, e le differenze religiose, segnando quelle nelle zone di confine tra alfabeti diversi e religioni diverse, trovavo tutte le zone dei conflitti attuali, cioè la linea dei conflitti la potevo disegnare attraverso la linea della non comunicazione o della linea di una diversa trascendenza vista dai soggetti, da parte dei soggetti. E allora dicevo, il problema diventa un problema un po' culturale in questa variegata Europa ho cominciato a pensare, ritengo insomma che sia utile pensare che per avere dei mutamenti culturali in Europa bisogna un pochino riportarsi alle culture che le attraversano, un po' con l'atteggiamento di chi cerca non tanto di visitare delle isole, intendendo per isola ciascuna delle culture, ma di riconoscere la logica degli arcipelaghi. Seguitemi per un attimo nel mio ragionamento. Vedete, la conoscenza ha sempre avuto una metafora privilegiata. La metafora carboneggiata che va da l'Ulisse dantesco fino a internet è quella del navigare. Non a caso si usa il navigare, no? Come termine del conoscere. Il navigare è l'elemento conoscitivo, è l'attività conoscitiva forte.
Ma il vero navigante
è quello che si conosce i porti, conosce tutto quanto, però riesce a navigare bene non tanto quanto conosce la singola isola o anche tutte le singole isole, anche se le conoscesse tutte, ma quando riconosce che quelle isole in realtà hanno un logos comune, sono unite in una rete di relazioni. Ecco perché utilizzo l'arcipelago. Non sono isolate l'una dall'altra, ma costituiscono dei sistemi. Lo stesso avviene anche per l'astronomo, perché l'astronomo ha pensato alle costellazioni. La costellazione è una costruzione, se volete, molto formalistica di pensiero nostro, che è una modalità di riconoscere le stelle come aggregati insieme, quindi non considerarle più nell'individualità, ma in un sistema, come dire, di patterns che io riconosco, diciamo, l'uno con l'altro. Allora, il vero navigante, il vero astronomo, è quello che si sa muovere in questo insieme di reti relazionali e quindi sa capire che queste isole dove attraverso cui lui sta navigando c'è questa, ma perché c'è anche quest'altra e ne incontrerò un'altra più avanti e via dicendo. Nel momento in cui si perde nella navigazione è quando inizia a considerare un'isola a sé stante senza considerare le sue relazioni, diciamo, con le altre isole vicino, quando passa, diciamo, dall'arcipelago alle individualità delle isole. Del resto questo, scusate, voi, alcuni di voi che studiate o che hanno studiato recentemente sanno benissimo che anche negli ambiti disciplinari uno riesce negli ambiti disciplinari a capire e comprendere le discipline non quando sa tutto della singola disciplina, ma quando riesce a riconnetterle in una rete di significati, per cui da una disciplina all'altra le riconosce appunto come arcipelaghi e non come individualità. Ecco, l'Europa della contemporaneità ha abbastanza perso questa dimensione di arcipelago e ha invece in qualche modo accentuato una dimensione, come dire, di isole, di individualità, e stentatamente si dà delle strutture sovranazionali per riconquistarla. Ma le strutture sovranazionali per riconquistarla, se non hanno una consapevolezza interna da parte degli abitanti dell'Europa di essere parte di questo framework relazionale, non soltanto una singola individualità, sono delle strutture sovraimposte e quindi in quanto tale debole. Allora, dal punto di vista, secondo me, il primo punto che così volevo porre come discussione è come si ricostruisce una capacità di trovare i legami culturali, come si costruisce una capacità di trovare i legami relazionali. Guardate bene che i legami relazionali non sempre sono legami, come dire, di facile relazione tra le diverse culture. L'Europa è stata sempre attraversata da guerre, il Mediterraneo è stato sempre, prima ci nominavamo la battaglia di Lepanto, il Mediterraneo è stato sempre attraversato da guerre, ma anche le guerre sono uno schema relazionale, anche le guerre sono una possibilità in un certo senso conflittuale, ma di una ricerca di relazione, mentre invece la tendenza alla rinchiudersi nella propria comunità, la tendenza a fare i referendum perché non ci siano minareti nel mio territorio, no? Svizzera recentemente, è la tendenza neanche a potersi aprire al rapporto conflittuale, perché ci può essere poi il rapporto conflittuale, e a chiudersi come isola che non è più relazionata con le altre isole. Questo era il primo punto che mi ero segnato rispetto per andare oltre vita, per andare oltre al pochi fiocchi, per andare oltre alla nostra, come dire, semplice constatazione che ci sono dei rigurgiti razzisti in Europa. Il secondo aspetto che mi ponevo è un aspetto sempre su questo piano delle culture, poi arrivo invece al terzo, diciamo, aspetto che è più sul piano dei diritti in Europa, sempre sul piano delle culture. Il secondo, diciamo, la seconda evidente situazione, la prima è questa appunto di un'Europa che non sa più leggere le sue relazioni interne. Pensate, scusate una parentesi, torno al primo punto precedente, pensate anche questo dibattito sulla Turchia, no? Questo dibattito sulla Turchia, la Turchia in Europa, sì, no, tutta questa, mi verrebbe dire questa menata, in sostanza, non si può dire, tutta questa grande discussione, eccetera, eccetera. Ricordiamoci anche che il mito d'Europa, no? Il mito d'Europa, l'Europa viene rapita da Giove e viene trasportata verso Oriente, approda ai lidi della Turchia, e là è l'origine, ovviamente l'origine di una civiltà che, essendo centrata su quella parte del Mediterraneo, si dava degli elementi fondativi. Però c'erano disegnata anche, disegnata e dipinta il ratto d'Europa, anche Tiziano l'ha dipinto, l'ha dipinto in tanti, ed è sempre un'Europa che approda a Smirne, ad Efeso e in quei lidi. Quindi mi sembra singolare non saper leggere oggi nel contesto culturale questo tipo di... Ma questo è il primo tema. Il secondo tema, che dicevo, il primo tema di Percepere, il secondo tema su cui vale la pena riflettere è il rapporto tra diciamo l'induzione di un falso concetto di globalizzazione come supporto delle identità deboli, e ora cerco di spiegarmi che intendo. Se diciamo dovessimo trovare una metafora del presente, sicuramente non è un problema che il mercato ci impone la globalizzazione, il problema è che tutti noi siamo immersi in dei grandi flussi, diciamo, globalizzanti dal punto di vista, diciamo, della comunicazione, dell'informazione. Siamo in un certo senso, quantomeno virtualmente, sempre dei migranti, no? Andiamo su internet e passiamo da Forlì a una città di un altro continente e via dicendo. Cioè siamo in un certo senso in un mondo in cui l'informazione circola in una, diciamo, in una ipotesi in cui l'ambiente è l'ambiente globale per sua stessa natura. Ora, questa questione determina alcuni mutamenti del nostro pensiero, delle nostre diciamo, categorie di base di organizzazione del pensiero, in particolare determina dei mutamenti sulla categoria del tempo e sulla categoria dello spazio. Perché determina dei mutamenti sulla categoria del tempo? Beh, il tempo in un certo senso è un tempo che si è, se si può usare il verbo, simultaneizzato. Molte delle crisi, per esempio finanziarie, sono date dalla velocità della transazione finanziaria, che in qualche modo è molto più veloce dai ritmi di qualunque ciclo economico. Quindi in un certo senso ti determina anche una serie di problemi. Il tempo, diciamo, anche noi siamo frementi non appena il computer impiega qualche secondo in più rispetto a qualunque operazione che stiamo facendo. E contemporaneamente lo spazio è diventato, è presente che tempo e spazio erano due criteri regolatori fino a tutta la modernità, diciamo, in un certo senso, dell'agire umano. In realtà noi, nel nostro agire cognitivo, parlo dell'agire per camminare, questo mi incammino, però nel nostro agire cognitivo abbiamo buttato via le barriere di tempo e di spazio. Questo specie di flusso globale in cui siamo immersi ha sicuramente però un effetto di diminuzione della capacità di sapersi riconoscere in una serie di cose, il fatto di trovare gli stessi luoghi in luoghi diversi, di vivere, come direbbe Marco Cè, in non luoghi, in continuazione, in luoghi che potrebbero essere affollati lì o altrove o da un'altra parte, dove io trovo anche lo stesso cibo, lo stesso marca, lo stesso ambiente, eccetera, eccetera. Di parlare tendenzialmente sempre più una stessa lingua, che non è un English, è un globish, diciamo, in qualche modo comunicativo, come lingua franca della comunicazione. Questi aspetti qua sono degli aspetti che implicitamente possono indurre il riscoprire di identità di tipo debole, di tipo protettivo, di cui tipico è per esempio identità fittizie costruite, tipico, quella non è costruita, non è fittizia, ma è la tifoseria, cioè tipico è riconoscersi in un microambiente come antidoto, in un certo senso, di un flusso globalizzante che percepisco come potenzialità ma anche come perdita di me stesso. E questa tendenza al microambiente è una tendenza che, proprio perché implicitamente è consapevole di quanto fittizia è l'identità così costruita, è anche molto difensiva e rischia di essere molto paurosa dell'altro, paurosa del diverso, paurosa dell'esterno al proprio ambiente. Allora, questo è un altro processo, secondo me, che l'Europa attraversa in questo momento, che è un processo di globalizzazione percepita ma non compiuta, in cui, e comunque senza antidoti, diciamo, effettivi, in cui si trovano contemporaneamente il doppio rischio: da un lato il rischio del pensiero unico, chiamiamolo così, cioè del pensiero globalizzante, eccetera, e dall'altro lato un falso antidoto a questo rischio, che è l'identità difensiva minoritaria, che in un certo senso diventa aggressiva rispetto agli altri. Se uno le definizioni di personalità anche politiche in questo paese in termini negativi sono molto presenti. Leggevo oggi a Prima Repubblica: arrestato, se colpevole o non colpevole, eccetera, eccetera. Se è stato l'assessore Prosperini a Milano, no? Assessore della Lombardia, adesso al di là della sua vicenda, che si definiva quello contro gli omosessuali, cioè la definizione contro, quell'altro quello contro, non le definizioni, come dire, pro, in un certo senso. È come se, in un certo senso, facendo l'esempio della tifoseria, una tifoseria non si caratterizzasse come i supporter della squadra X, ma come gli anti di qualche squadra, gli anti di un'altra cosa. Altro aspetto che secondo me è connesso a questo è il rapporto che in questa situazione di globalizzazione non compiuta e contemporaneamente, come dire, da un lato acerba e da un altro lato che ancora non riesce a tenere a freno un falso antidoto, che è quello dell'identità debole, altro aspetto è quello invece della costruzione di un pensiero assorbente delle altre culture, che già è meglio, è un prodotto, come dire, della tolleranza, non ho mai amato il termine tolleranza, che è quello di dire l'accettazione dell'altro. Il primo atteggiamento è quello dell'identità debole di rifiuto, il secondo aspetto è quello dell'accettazione dell'altro nella misura in cui l'altro può essere inglobato nel mio mondo, cioè nella misura in cui l'altro in un certo senso aderisce al mio mondo. Ma sempre colpito, ma ora lo sento anche in Italia, il fatto che in Danimarca, per dare la cittadinanza, tra le varie prove che facevano fare alle persone per dare la cittadinanza danese, c'era quello che dovevano conoscere le ricette di cucina danesi, e quindi gli chiedevano come sei arrivati qua, ti domandano come si fanno i tortellini, no? Non so, cioè cose di questo genere, come elemento, che è l'elemento, e parlo di un paese tollerante, tollerante, cioè non di un paese escludente, però era una tolleranza tendente a dire: io assumo l'altro all'interno, dietro dei discorsi peraltro anche giusti rispetto alle regole, come regole di tutti, di dire: se loro devono riconoscere le nostre regole, devono riconoscere, cioè questa idea dell'accoglienza, in un certo senso, che ripeto è già un gradino di diverso dall'idea dell'esclusione, però che è un non riconoscimento culturale, mentre invece il terzo aspetto, che sarebbe quello più importante, è quello che la cultura dell'altro mi stimola il gioco, il fatto di mettere in gioco anche la mia cultura, non per rifiutarla, ma semmai per affermarla, ma per entrare, come dire, in una relazione e in una dialettica. Quindi riconosco la verità culturale dell'altro, non cerco di modificarla e portarla all'interno, e metto in gioco anche la mia cultura e discuto, diciamo, in qualche modo. E questa è l'unica forma di positivo inserimento. Ecco perché, con termini se volete sforzati, però certe volte si dice che in fondo dovremmo essere tutti in qualche modo accettare un meticciato culturale, non meticciato in senso di rifiuto delle nostre culture, ma accettare una situazione in cui le culture entrano in confronto. Voi vedete che ho nominato tre gradini, diciamo, prima il gradino di rifiuto, poi il gradino della tolleranza, poi il gradino invece della messa in gioco. Quindi capite che è un percorso abbastanza lungo e abbastanza complesso, che alcuni paesi ci si sono misurati più nel passato, e quindi se volete anche per vicende orrende coloniali, però in qualche modo ci si sono misurati. Altri paesi sono molto molto più nuovi in questo confronto, e anche l'Italia è un paese abbastanza, l'Italia è un paese tipicamente di emigrazione, è un paese tipicamente di emigrazione che non si è abituato a essere un paese di immigrazione. Non è semplice, diciamo, questo tipo. È stato un paese di immigrazione interna, no? Di movimento interno, con grande difficoltà anche dei movimenti interni, però diciamo non è stato mai un paese che si è abituato a essere luogo di arrivo, ed è molto recente, più recente di quanto non pensiamo, perché solo fino a pochissimi anni fa, 1, 2, 3, l'Italia era soltanto di transito. Cioè c'era un problema di immigrazione in Italia, però si diceva nessuno vuole rimanere in Italia, è un problema di transito. Non è più così, diciamo. Adesso l'Italia inizia a essere un paese di immigrazione. E arrivo allora al terzo aspetto che volevo comunque ricordare. Quindi dopo l'aspetto, come dire, degli arcipelaghi culturali, dopo l'aspetto dei rischi della globalizzazione, l'aspetto delle strutture che l'Europa si dà. Rispetto a questi interrogativi, l'Europa risponde ad un problema che gli è sorto anche improvvisamente, nel senso che gli è sorto per molti aspetti dopo l'89, perché dopo l'89 l'Europa ha cominciato ad avere delle forti migrazioni dei paesi dell'est, che sono stati, io ricordo ancora a Roma, per esempio, in cui il periodo in cui i lavavetri erano tutti polacchi. I primi lavavetri a Roma erano polacchi, poi più o meno cambiano di nazionalità, diciamo, nei vari periodi, perché ci sono state altre immigrazioni, eccetera. Dicevo, l'Europa si è trovata da un lato a misurarsi con un problema di forte immigrazione, l'Europa occidentale, di forte immigrazione, a pensare che questo poteva essere un nuovo settore di forza lavoro da poter utilizzare e averne anche bisogno per una serie di lavori che non risolveva al proprio interno, basti pensare a tutto il lavoro delle badanti, no? Per vedere. Quindi diciamo avere questa contraddizione e contemporaneamente da un lato di averne bisogno e da un altro lato contemporaneamente a non volersi fare interrogare da queste culture e di aver elaborato, in parte in questo devo dire che molto di più l'ha elaborato certe volte la Chiesa Cattolica, magari certe volte non aver elaborato neanche una cultura della tolleranza. L'Europa ha risposto a questo problema, che dobbiamo prendere atto, ha risposto a questo problema forzando alcune regole giuridiche che aveva al suo interno e ha risposto sostanzialmente con la detenzione. Perché dico forzando alcune regole giuridiche che aveva all'interno? Perché voi sapete che la privazione della libertà delle persone irregolarmente o illegalmente presenti nel territorio in funzione del loro rinvio a paesi d'origine o paesi terzi è permessa, autorizzata dall'articolo 5 della Convenzione Europea per i diritti umani. Non si può, diciamo, non si può sostenere che quella detenzione sia in violazione dell'articolo, formalmente parlando, ma io ritengo, giuristi qua, che sia una forzatura giuridica, nel senso che quando la Convenzione è stata scritta, quindi quando è stata scritta parlo del 1949, quindi parlo di 60 anni fa, si riferiva ad un'altra situazione, nel dire che tra i vari casi che una persona poteva essere privata della libertà, nessuno può essere privato della libertà se non nei seguenti casi, e arrivare a quella lettera F che permette questo tipo di, dell'articolo 5 della Convenzione Europea dei diritti umani, che permette questo tipo di detenzione, ci si riferiva a dei singoli, a dei casi individuali, non a un problema, a un fenomeno, non ci si riferiva alla situazione attuale di detenzione massiccia di persone, con alcuni aspetti su cui non si riflette: la inutilità della detenzione, perché è minimo il numero poi di persone, anche mettendomi da un punto di vista efficientista, di quante persone vengono realmente rinviate, rispedite, eccetera. Inutilità estremamente costosa, totalmente simbolica, perché sostanzialmente è totalmente simbolica e funzionale soltanto alla ricerca di un consenso interno, un consenso elettorale, perché dal punto di vista strettamente, diciamo così, di efficacia anche in termini di sicurezza, il devolvere gli stessi quantitativi economici ad altre possibilità di controllato inserimento, di controllato, non sto parlando di non controllato, di controllato inserimento, e restringere i casi di rinvio e di espulsione soltanto a casi ben determinati e ben esaminati, sarebbe molto più produttivo dal punto di vista della sicurezza complessiva. Vi dico soltanto un esempio, per esempio nella situazione italiana, senza considerare i decreti di quest'anno, quindi, come dire, considerando solo la legislazione 2008, diciamo, la legislazione 2008, il numero di persone che nel 2008 sono entrate nel carcere soltanto perché non avevano ottemperato, quindi un illecito che nasceva amministrativo, non avevano ottemperato al decreto di espulsione una volta usciti dai centri e ottenuto il foglio di via, lasciare il paese per 11 giorni, non ottemperando a lasciare il paese, sono entrati in carcere, in Italia sono state 9.800. Allora noi nel 2008 abbiamo avuto 9.800 persone che sono entrate non nei centri di detenzione, che sono entrate in carcere non avendo ottemperato alcun decreto di espulsione. Come pensate che abbiano gestito la loro questione in carcere, se non cercando modalità per avere, come dire, i contatti giusti per poi poter avere in qualche modo qualche documento, una qualche cosa? Cioè il carcere in quel caso è un produttore di contatti, per cui quella che era una persona che come dire, era irregolarmente presente, è finita ad un centro di detenzione, privata della libertà, poi un mandato di espulsione, non ottempera quello, entra poi in contatto con la criminalità. Quindi dal punto di vista della sicurezza io ho trovato il problema, non dal punto di vista del buonismo, diciamo, cioè, dal punto di vista della sicurezza sono una realtà che andrebbe smantellata subito, diciamo, se fosse un'azienda, diciamo, in termini di costi e benefici. Se voi esaminate la relazione della Corte dei Conti, che io vi esaminare ogni anno, perché io penso che sia uno degli strumenti informativi più interessanti per capire le politiche, la relazione della Corte dei Conti che viene fatta ogni anno su come si sono spesi i soldi, vi accorgerete che dal 2003-2004, a parità di quantitativo di risorse investite, c'è stato un transito interno, diciamo, di questo stanziamento da una situazione che era 50-50, 50% per le politiche di inclusione e 50% per le politiche di respingimento, queste decine vengono chiamate di respingimento in senso generale, a un 30% di politiche di inclusione e un 70% di politiche di respingimento. In quell'atteggiamento efficientista che dicevo prima, potrei anche accettarlo se i respingimenti fossero tali, no? Mi metto addirittura su questo tipo. Invece in realtà significa aver utilizzato il 70% delle risorse per una funzione veramente simbolica e di consenso elettorale, non per una funzione di efficacia. Questo problema lo dico per l'Italia e mi scuso perché io istituzionalmente sarei tenuto a non parlare dell'Italia come tipo di cosa, ma è molto simile in un'altra serie di paesi, soprattutto nei paesi del confine sud e del confine est. Noi abbiamo attualmente delle situazioni estremamente gravi nei centri di detenzione, in particolare in Grecia e in Turchia. Abbiamo una situazione abbastanza grave in Spagna, abbiamo una situazione gravissima a Malta e abbiamo una situazione, parlando solo del settore sud, e abbiamo una situazione grave ma di tipologia diversa a Cipro. Vi dico alcune caratteristiche per capire anche come si risalta il problema del razzismo. Perché ho usato aggettivi un po' diversi? Nel senso che, per esempio, nella situazione greca, come anche in parte nella situazione turca, si sta sviluppando un nuovo modello, che è un modello su cui vi invito a riflettere. È uscito adesso un libro di cui non ricordo il titolo, ma che esamina proprio questo modello in maniera particolare. Cioè si stanno creando delle situazioni di ghetti spontanei, di accampamenti, di migranti in attesa di poter salire su un camion, ottenere un passaggio e via dicendo, in cui ci sono quasi delle regole interne da parte di loro stessi. Per esempio a Patrasso è tipico, non so se vi ricordate, anni fa c'era sui giornali questo mega campo che si era creato a San Gat, vicino all'Eurotunnel che dalla Francia va in Inghilterra. Sono in realtà situazioni di accampamenti spontanei che si creano e tollerate dagli stati, ma tollerate attraverso il fatto che le persone devono rimanere dentro quel recinto, e le persone determinano una sorta di massa critica in cui le regole interne sfuggono anche a qualunque forma di controllo. Anche se devo dire che a Patrasso ultimamente ho trovato una cosa che mi è sembrata di grande civiltà: in questo accampamento disperato, dove il problema è riuscirsi a infilare in uno dei container che vengono in Italia, non è che il problema è fare l'autostop, insomma, infilarsi in posti dove a volte ci rimani secco. Ho trovato dei cartelli che mettevano ordine, tipo lunedì i tentativi soltanto degli afghani, martedì soltanto, cioè una sorta di autoregolamentazione di una situazione non regolamentata, che era abbastanza interessante, però che ve la dice lunga rispetto alla situazione europea. Se voi andate, vi sarà capitato di andare a Parigi anche recentemente, se andate al 10° arrondissement, nel 10° arrondissement c'è una situazione di giardinetti degli afghani, dove loro si radunano, stanno, si danno delle regole rispetto ai meccanismi di come ottenere visti, non visti, assolutamente tollerati dall'esterno, purché rimangano nel giardinetto. Anche per intervistare qualcuno, se tu gli dici vieni a farci, è una cosa, dicono no, non sono autorizzato a lasciare il giardinetto, ma la polizia vuole. Allora, questa è una prima tecnologia nuova, anni 2008-2009, su cui dovremmo riflettere, di accampamenti spontanei che stanno sorgendo con un accordo rispetto alle città di non interagire con la vita della città, di stare in luoghi di confinamento, diciamo in un certo senso, e questo riguarda abbastanza alcune regioni, Grecia eccetera. Un'altra situazione, ho citato tre o quattro situazioni, la situazione per esempio spagnola sta muovendosi verso un esito che tutte queste sono tenute insieme dal principio di non mettere in contatto le popolazioni, neanche i centri per immigrati, con le città, cosa che invece non è ancora il modello italiano. In Italia ancora si può fare la manifestazione a Via Corelli a Milano, o in qualche Bologna, come si chiama la via, o roba di questo genere, no? Cioè perché c'è il contatto con la città. L'elemento invece, come dire, di influenza razzista del problema è nel non contatto con la città che si sta cercando di avere con questi luoghi. Allora la Spagna, dove voi sapete che la Spagna ha questa esposizione fortissima in Ceuta e Melilla. Io sono stato mandato a Melilla dopo che c'era stato nel 2004 quel, come dire, assalto alla rete, no? Diciamo lo scavalcamento della rete. È una situazione che fa riflettere. Tenete presente Melilla, sapete dov'è, no? In Marocco, la punta, eccetera, eccetera. C'è una doppia, è circondata da una doppia, diciamo, fence, grata, diciamo, una doppia grata che circonda, e alta 8 metri con sopra il filo spinato alla mente, distante questa una grada dall'altra, diciamo 3 metri, quindi c'è prima una enorme rete grata con filo spinato, poi 3 metri di spazio un'altra, qui in mezzo c'è un sistema di controllo laser, per cui se c'è un corpo più grande di quello che può essere un piccolo animaletto di campagna, diciamo, un corpo in mezzo, suona in una cabina di comando, suona con l'indicazione del punto dove c'è un corpo tra le due, che è invisibile perché è laser, no? La questione, quindi non viene vista. In Marocco si era creata e si crea ciclicamente un grande assembramento, diciamo, di popolazioni subsahariane che arrivano per premere per di individui, diciamo, che arrivano per premere per entrare poi in Europa, perché entrare in quel pezzettino di territorio africano ma spagnolo è entrare in Europa. Come era la questione fino a pochissimo tempo fa? La questione fino a poco tempo fa era questa drammatica, che un certo giorno davano l'assalto, come successe appunto nel 2004. Dare l'assalto significa mettere in conto che alcuni di noi crepperanno, mettere in conto che altri saranno feriti, ma che nel nostro numero complessivo ci sarà un cospicuo numero che poi ce la farà. Ce la farà a fare che? Ce la farà ad arrivare dentro Melilla, ferito o non ferito che sia, a essere messo nel centro di detenzione a Melilla, e dopo un po' di tempo essere spostato nel centro di detenzione in Spagna, proprio Spagna, dove se nel frattempo sei stato deportato, dopo un periodo di tempo in Spagna in 45 giorni otterrai quel foglio di via di cui diremo prima, e a quel punto sarai illegale e non più irregolare ma illegale in Europa, però sarai in giro per l'Europa. Non so se è chiaro quanti pezzi di speranza ho messo insieme, eccetera, eccetera. Questo sistema, diciamo, che è un sistema umanamente drammatico, perché significa che non c'è più l'individuo, no? Ci sono delle pagine, scusate la citazione, ma ci sono delle pagine di Tolstoi quando gli dice che non ci sono più, nelle guerre e pace, quando dice che non ci sono più gli individui in quanto tali, quando ci sono queste masse che si muovono, ma c'è la massa che sa che gli individui se le può perdere come particelle, ma si concepisce come massa e non più come in cui l'individuo, come perdere un dito del proprio corpo collettivo in un certo senso, ma continuare ad andare avanti. Bene, questa questione attualmente viene bloccata. E sapete come viene bloccata? Perché la Spagna e il governo di centro-sinistra Ora, le persone che arrivano a Peligna e a Ceuta, invece di trasferirle sul territorio spagnolo, le trasferisce alle Canarie. E voi capite bene che trasferirle alle Canarie significa, come dire, aver interrotto questo processo di speranza possibile, anche se era speranza. E questa è la seconda strategia di distanza, no? Di come distanziare questi centri dalle città e via dicendo. Dico le ultime due, vi ho detto Malta, forse chi mi ha sentito parlare qui altre volte sa che io considero i centri per immigrati di Malta i peggiori d'Europa, lo sanno anche le autorità maltesi, però come dire, penso che siano una vergogna. Qualcosa ora stanno cambiando. Io devo essere onesto, l'ultima volta l'ho visto nel 2007, quindi siamo nel 2009, può darsi che qualcosa è migliorato, però trovare una specie di bolgia dantesca in una sorta di hangar d'aeroporto con un numero incredibile di persone dentro che ricevono il cibo cassette di plastica grosse così, piene di pasta col sugo, immaginate la pasta del piano terra rispetto a... e che le ricevono con ciotole senza forchette, senza cose di questo genere, insomma è una cosa che ti lascia abbastanza sconvolto, diciamo, lì dentro. Malta sta in qualche modo cercando di ottenere, cosa che vuole ottenere anche l'Italia, accordi forti con l'Unione Europea per il trasferimento delle persone in... Io non capisco, anche Malta è molto piccola, che arrivano tutte le persone, ma c'è questo senso che nessuno voleva andare a Malta, sono tutti arrivati perché c'era il vento sfavorevole, quindi non è neanche che volevano andare a Malta e se li ritrovano, eccetera. Le sta trasferendo alcuni in Norvegia e alcuni in Finlandia, che è, come dire, il posto eccezionale per uno che arriva, no? Dalla India, no? Come tipo di cosa. Però sta delocalizzando ancora in un altro modo. Ultima strategia in cui vedo tratti comuni di questa cosa è Cipro. Cipro ha messo il reato di presenza clandestina e l'ha messo punito non con una ammenda ma punito con 8 mesi di detenzione. Mi è capitato il caso di un ragazzo a Cipro molto, diciamo, un caso che ti prendeva molto, perché questo ragazzo veniva da un villaggio dove erano riusciti, avevano fatto una specie di collette di rapporto con Cipro dalla sua città africana che stava, eccetera, per cui era uno di quei rari casi che era partito avendo un contratto di lavoro, quindi era andato a Cipro avendo un contratto di lavoro, è andato a Cipro con il contratto di lavoro, ha cominciato a lavorare in questa azienda, dopodiché è successo che, non mi ricordo chi era morto nell'azienda, se il titolare, il padre, il figlio, eccetera eccetera, per cui questo ha venduto tutto e ha chiuso l'azienda, e questo si è ritrovato senza lavoro, è rimasto per un po' di giorni senza lavoro e ha trovato in 15 giorni ha trovato un nuovo lavoro e ha trovato anche un nuovo datore di lavoro che era una persona molto corretta e che gli ha detto io ti metto completamente in regola, quindi vai in questura e fatti esattamente segnare. È andato in questura e gli hanno detto lei nei 15 giorni della questione e gli hanno dato 8 mesi di detenzione. E ovviamente ha perso il lavoro, quindi quando finisce gli 8 di detenzione o se ne riva oppure ritorna in una situazione. Non voglio, diciamo, colpire con le piccole storie, però capite come a volte visitando per questi pochi siamo come dire, uno spaccato di come agiscono le norme, come vengono fatte agire le norme. Perché vi ho citato questi modelli di diversi, il modello dell'accampamento spontaneo, la Grecia, perché in parte anche la Francia, c'è cioè il modello dell'accampamento, vicino al centro di Arendt, di Marsiglia ci sono, il modello dell'accampamento spontaneo, il modello della deportazione sulle isole, il modello della deportazione in carcere o il modello della deportazione in paesi totalmente distanti, sono dei modelli che sono uniti dal fatto di rispondere ad una esigenza ulteriore della collettività. Non basta più detenere le persone, che era la richiesta di un po' di tempo fa, ma non mi voglio neanche sentire in colpa di averle detenute, non le voglio neanche vedere nelle mie città come detenute, non voglio neanche che il centro sia da me, quindi ho bisogno di delocalizzarle. Allora c'è, qui interviene non più un fatto normativo, ma interviene un fatto di razzismo, secondo me, perché interviene il fatto che la presenza stessa, anche in situazione detenuta di queste persone, viene percepita come un elemento che diminuisce, come dire, la mia individualità e la mia realtà sociale. Ecco, io mi fermo qui. Penso, continuo a ripetere con grande rispetto dei giuristi, che gli antidoti devono essere antidoti di tipo culturale, e tendo a tornare a quei punti da cui sono partito, diciamo in sostanza, perché non ho mai trovato quelle norme che il diritto fosse tutto più avanti della coscienza sociale, anzi tante volte lo trovo come un animaletto che affannosamente insegue, e tutte le volte invece che una norma è stata prima di un qualche cosa, poi la norma è stata resa come poco valida poi nella realtà, cioè poi dopo nella sua applicazione non ha funzionato perché magari aveva anticipato anche di più di quanto non fosse possibile la percezione sociale complessiva. Quindi penso che su questo in Italia e in Europa c'è insomma un cammino veramente lungo da percorrere. Grazie.
Ringraziamo Mauro Palma, penso chi di voi non l'aveva mai sentito avrà capito cosa intendevo quando dicevo è molto piacevole da ascoltare nonostante quel che dice, è sempre anche molto stimolante, e quindi adesso passerei la parola al professor Balboni per alcune sue considerazioni, alcuni suoi stimoli.